Contro l'intossicazione dei media, ascolta Radiazione.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantare con noi bandiera rossa.
E una buona serata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. Sono le 21:03 minuti primi di questo mercoledì 18 aprile 2018 e, come di consueto,
un 18 aprile,
una data
che può anche dire qualcosa.
Può anche dire qualcosa, però prima diciamo chi siamo.
Assolutamente.
Noi, giustamente. Io sono Frank, lui è Lucky, questa è la memoria resistente.
Assolutamente, come ogni mercoledì, nonostante che le forze del disordine cerchino In qualsiasi modo a loro disponibile per tentare di stroncarci, ma non ci riusciranno, perché noi cerchiamo di essere non solo nella carta eredi di quei ragazzi che dopo l'8 settembre, anche prima, iniziarono la lotta armata e la resistenza contro l'occupante tedesco serbo fascista, e chiaramente noi cerchiamo di essere degni eredi, appunto, non dando di nessuna soddisfazione.
Nonostante tutto, esatto, va detto, comunque i programmi sono continuati, siamo riusciti a garantire un po' una continuità nella nostra programmazione. Unica cipolla del latte, potremmo definirla, il fatto che stavamo leggendo, eravamo come voi, storie di ragazzi che scelsero di resistere, di Marco Rovelli, già da un po' di settimane. Purtroppo il libro l'abbiamo salvato, ma è in mezzo
al marasma,
una quantità di libri che penso si possa stimare soltanto sull'ordine dei quintali e non del numero di volumi.
Esatto.
Quindi al momento non siamo in grado di, non siamo riusciti a reperirlo per questa puntata, ma non vi preoccupate, leggeremo un altro libro. Però prima diamo anche due informazioni sul presente prima di rituffarci nella resistenza italiana, e riguarda anche come al solito la situazione sul mondo del lavoro qua in Italia e non solo, sulla quale ci piace sempre fare un piccolo focus prima di cominciare la puntata. E abbiamo visto in questi giorni, tra l'altro, un bel po' di casi di licenziamenti e per motivi politici, per chi ha scioperato, come le commesse dell'outlet di Castelromano, come gli operai del magazzino XPO di Stradella. E oppure semplicemente licenziamenti per ridimensionamenti dell'azienda, fusioni, delocalizzazioni, nuovi asset, come li chiamano adesso, tipo i 35 licenziati della McFound Aerospace, o peggio ancora tutto il settore della grande distribuzione, che ormai è un po' in crisi perché emergono di fatto soltanto i grandissimi colossi, tutti gli altri, anche i pesci grossi ma non grossissimi, fanno fatica a sopravvivere, e questo sta portando a una continua perdita di posti di lavoro in termini di licenziamenti, perché poi di licenziamenti si sta parlando. Quindi se prima i piccoli bottegai sono diventati di fatto dei salariati con l'arrivo della grande distribuzione, adesso anche la grande distribuzione in sé comincia
a scricchiolare
sotto il peso degli ipercolossi mondiali che schiacciano le realtà che comunque sono multinazionali, ma non hanno magari lo stesso appiglio, quantomeno in Italia, come la Troni, che sta chiudendo 35 negozi. La Media Market, anche lì, che sta chiudendo addirittura 17 punti vendita. E si parla di 115 full time in meno, Tuo D, L'Auchant, Dico Discount, la Combipel, Mercatone 1, non so quanti, però dei 74 negozi, adesso 59 sono attivi.
Anche Conforama, vediamo tutti i negozi.
77 esuberi anche lì. Quindi sommati tutti questi è una continua emorragia di posti di lavoro, quindi di salari, di gente che non riesce ad arrivare a fine mese.
Assolutamente, perché comunque i grossi colossi è il pesce, lo squalo bianco che mangia, diciamo, la sardina, perché in questo caso loro non gliene frega assolutamente niente di nessuno. Loro aprono, cioè fanno chiudere i concorrenti facendo proprio un imperialismo, un monopolio, come si suol dire, che è una vecchia scuola americana questa, comunque, di fare sti giochetti qua.
A proposito di americani, di fronte a tutto questo, di fronte poi a un sistema che da un lato taglia sul sociale, dall'altro crea sempre più persone che hanno bisogno del welfare per sopravvivere, perché neanche più il salario come ritorno dello sfruttamento ti garantiscono, no. E Gentiloni non ha niente di meglio a fare che dichiarare: non vi preoccupate, noi rispetto alla Siria non siamo neutrali, stiamo con gli Stati Uniti d'America. Quindi di fronte a tutto questo, le uniche dichiarazioni che quei rimasugli di governo, quel poco che c'è rimasto,
sì,
al momento prima,
esatto,
che si mettano d'accordo,
ci stanno tentando
in Parlamento, l'unica cosa che sono riusciti a dire è che appoggiano gli Stati Uniti nell'ennesima missione imperialista di saccheggio dei popoli, omicidi di militari, civili, poi non è che guardano molto in
faccia. No, assolutamente, loro non guardano proprio assolutamente nulla, non gliene frega assolutamente nulla, loro bombardano e basta.
Tra l'altro proprio con lo sfottò degli impuniti, perché se non avessero questo senso totale di impunità penso che non si potrebbero più permettere per l'ennesima volta di tirare in ballo le armi chimiche come pretesto per attaccare uno stato sovrano.
Che mi sembra che comunque la Siria però gli abbia anche irrisi abbastanza, perché comunque hanno colpito caserme vuote, anche, insomma, hanno fatto un po' una gaffe, numerosi missili sganciati sono stati abbattuti.
Sì, e in più c'è da dire che però se gli Stati Uniti hanno fallito nel beccare le basi che poi erano iraniane, o comunque in cui in stanza c'erano soldati iraniani, a non fallire l'attacco era stato l'esercito israeliano, conto pronto militari iraniani durante un attacco di qualche giorno fa. denunciato fin da subito dall'Iran come responsabilità di Israele, che fino adesso non aveva preso posizione su quanto accaduto, ha aspettato che gli Stati Uniti bombardassero la Siria per dire sì, siamo stati noi, insomma. Quindi.
Sì, chiaramente quando ha avuto le spalle coperte si è fatto vedere che anche Abbaia ha morso solamente quando dietro si è trovato tutto il resto.
Tutto questo non per fare salotto su quello che succede, ma perché poi, come non ci stancheremo mai di dire, le analogie con quello che leggiamo ci sono, perché anche qui stiamo leggendo di un mondo in cui c'era una crisi dal punto di vista lavorativo enorme, uno Stato che per garantire il suo apparato e soprattutto le sue visioni internazionali spremeva all'osso la popolazione con tutte le varie manovre di autarchia, i dazi,
sì, colonialismo, cioè a spese degli altri, tutte cosettine.
E in più poi anche questo doppio giochismo quasi a mo' di partita di risico sul campo internazionale, lo vediamo adesso come lo si poteva vedere 70 anni fa.
Assolutamente, esatto, attacchiamo la canciaca, in quel momento gli italiani andavano un po' dappertutto, però di fondo hanno fatto solo danni più che altro, perché l'economia delle colonie è stata fallimentare anche dal punto di vista appunto economico, e quindi aumentò,
capace di governare noi stessi,
esatto,
aumentò, che ci mettiamo a governare gli altri,
esatto, aumentò ancora di più la crisi nel paese.
18 aprile, allora, prima di cominciare, una piccola parentesi su questa data.
Vi ricordate quel 18 aprile di aver votato democristiani? Era la canzone dell'indisciplinata, appunto, sulle votazioni del 18 aprile del 48.
Guarda, adesso...
Quelle famose votazioni...
Come si chiama la canzone, che non mi ricordo?
Madonna, scusate un attimo. Indisciplinata dovrebbe essere proprio... 18 aprile dovrebbe essere proprio, mi sembra.
Vediamo, vi ricordate, ecco, quel 18 aprile? Esatto. Ecco, ce l'abbiamo anche, e allora dopo ve la mettiamo su.
Perché sulle. Appunto fu, allora c'era il Fronte Popolare, dopo c'era la Democrazia Cristiana, che vinse chiaramente la Democrazia Cristiana grazie alla non belligeranza, chiamiamola così, di quello che si definivano il migliore, cioè Togliatti, che trovò vari scontri dopo, tra l'altro, con tutti i partigiani che considerava appunto la resistenza tradita, perché per loro la resistenza fu anche quella strada che volevano seguire per liberare il paese dall'oppressione capitalista, e invece vide proprio chi doveva essere la guida di quel partito comunista italiano che doveva essere rivoluzionario. Invece difatti ci fu anche l'amnistia nei confronti di fascisti.
Sì, che, e su questo, tra l'altro, visto anche che siamo un po' in carenza di libri, presto, è da un po' che volevo proporlo, proporrò un volume, un libro edito da Deriva Prodi di Pino Tripodi su una repubblica partigiana di quelle nate dopo il 45, sulla prima, tra l'altro, che nacque,
sì, che mi narrabbia,
in provincia di Asti, a Santa Libera, nella precisione. È stato scritto questo libro, che è una versione diversa dell'unica versione che al momento era stata poi messa su carta. È un libro molto bello. Parla proprio di questo sentimento che provarono molti, di tradimento e quindi di conseguenza di distaccamento nei confronti della linea del PC e nei confronti della figura di Palmiro Togliatti.
Assolutamente, perché
visto anche come personaggio che arrivava da fuori, dalla Russia,
esatto,
per la linea del
compagno
PCUS in Italia, ma che non si era fatto la resistenza.
No, assolutamente, lui si installò nel 44, tornò in Italia, però era già nella Napoli liberata, nella Campania. Il suo nome di fittizio era Ercole Robotti, una roba del genere, se non sbaglio. Però lui intanto era in Russia in quel momento, chi pagava qua erano ben altri. Difatti ci fu veramente uno scontro accanito tra i vari ampi appena sorti, e comunque appunto il compagno, così chiamiamolo così, Togliatti, perché tanti aspettavano un solo cenno di Togliatti per riprendere la lotta partigiana. Quello che fecero, per esempio, dopo, magari apriremo un altro po' una parentesi, vogliamo ricordare uno tipo Giulio Paggio, per esempio, il tenente Alvaro, che dovette tagliare la corda appunto in Cecoslovacchia, perché da eroe della Guardia di Liberazione, stava per essere condannato come criminale di guerra.
Non sono pochi quelli a cui è toccata questa sorte, non a caso il centro di documentazione che c'era nella piazzetta che è stata chiusa era il centro di documentazione comandante Jack.
Esatto, che vogliamo ricordare anche Mario Toffanin, al secolo appunto comandante Jack, nativo di Albignasego di Padova, quindi un nostro conterraneo, che anche lui dovette tagliare la corda, in questo caso in Jugoslavia, onde evitare chiaramente il carcere. Venne graziato nell'82-83 da Pertini, mi sembra, nell'83 circa, Sandro Pertini, comunque partigiano anche lui e confinato politico, concesse la grazia tra l'altro anche al tenente Alvaro. Fu l'unico presidente che ebbe un attimo di coraggio in più degli altri, chiaramente lui sapeva cosa vuol dire fare la resistenza e comunque cosa vuol dire subire la prigione fascista.
Egisto
Moranino, l'ultimo nome, che è uno dei più famosi, che comunque anche lui dovette tagliare in Cecoslovacchia e si ritrovò tra l'altro con tenente Alvaro.
E allora, prima di cominciare con la lettura, vi diamo giusto due indicazioni: 380 47 16 299 e il numero di telefono a cui iscriverci. Lo potete fare tramite il nostro account di Telegram. Invece le altre due modalità sono la chat sul sito di Radiazione e Twitter @radiazioneinfo per scriverci appunto sul social network con l'uccellino blu. Detto questo, cosa leggiamo questa
allora,
sera?
Allora, ho recuperato molto velocemente questo libro editto periodico di storia locale del milanese, del veneziano e del trevigiano, nel settantesimo appunto alla resistenza, 25 aprile 1945, 25 aprile 2015, settantesimo anniversario della liberazione del nazifascismo, ricerche storiche su Martellago, Milano, Mira, Santa Maria di Sala, Noale, Salzano, Spinea, Scorzè, Venezia, Centro Storico, Mestre e Treviso. Quindi tutto quanto quello che è successo nei comuni della Riviera del Brenta cosiddetta, quindi partendo appunto da Stra, l'ultimo comune che dopo, diciamo, vicino a Padova, in su verso Venezia, che tra l'altro voglio ricordare è terra comunque di antifascisti, perché tanti erano impiegati al petrolchimico di Marghera, quindi una forte corrente operaia del PC, allora Partito Comunista d'Italia, che chiaramente tutti quanti confluirono nella resistenza, chi nella logistica, chi nel trasporto di armi, chi nella lotta armata vera e propria, tutti quanti confluirono appunto per scacciare via i nazisti, perché comunque Porto Marghera, petrolchimico all'epoca, era fortemente un obiettivo sensibile per i tedeschi, e quindi la lotta fu veramente dura, un po' come lo fu a Genova, nel porto, tutti quanti quei posti dove i tedeschi avevano interesse a livello di produzione, e quindi la lotta fu veramente dura, anche perché là, come leggeremo dopo, non c'erano solo tedeschi che giravano, ma bensì anche i repubblichini. Quindi, dopo aver dato un attimo questa, partiremo proprio da partire dalla fine, che il libro parte così: le ore concitate della liberazione. La sera del 28 aprile 45, dalla tipografia del Gazzettino esce il foglio straordinario Fratelli d'Italia, che annuncia la liberazione di Venezia. L'articolo di fondo è intitolato Rinascita 1945 ed è siglato FDL. Ugo Facco della Garda, scrittore antifascista veneziano, che è stato appena nominato commissario governativo del giornale per conto del Comitato di Liberazione e dell'amministrazione militare alleata. Il giornale riporta il decreto primo del CLN, il Comitato di Liberazione della provincia di Venezia, espressione unitaria delle forze che hanno collaborato alla lotta di liberazione nazionale per volontà ed azione del popolo. Dichiara iniziata a questo momento anche nella provincia di Venezia la insurrezione nazionale per la liberazione del paese dal giogo degli invasori tedeschi e dei traditori fascisti. Ancora, invita la popolazione a insorgere compatta e decisa, ordina ai lavoratori di ogni categoria lo sciopero generale insurrezionale. Firmano per il CLN Luigi Pasetti del Partito d'Azione, Pietro Benedetti del Partito Comunista Italiano, Eugenio Gatto della Democrazia Cristiana, Pio Malgarotto del Partito Liberale, Sante Lisato, Partito Socialista di Unità Proletaria. La firma sul giornale per il comando piazza del Corpo di Volontari della Libertà è di Francesco Semi, istriano, professore antifascista che ha patito il confino. Il giornale, che esce abbinato al Gazzettino, riporta la notizia dell'arresto di Mussolini e di altri gerarchi a Dongo. È la prima volta che si leggono notizie sicure. Chi avesse voluto farsi un'idea della realtà in quei giorni dei quotidiani che si pubblicavano sotto il controllo della Repubblica di Salò non avrebbe capito niente. Avrebbe avuto racconto di una storia inesistente. Soltanto pochi giorni prima, il 25 aprile, giorno di San Marco, patrono di Venezia, il Gazzettino intitolava «Hitler al duce. La lotta ha raggiunto il punto culminante e il giorno dopo, a piena pagina, la battaglia in furia a Berlino». fiero messaggio al duce degli ufficiali di Trieste per l'italianità dell'Istria. A Verona il 26 aprile, proprio il giorno in cui gli alleati entrano nella città, esce l'ultimo numero dell'Arena, diretta da Giacomo Enna, di sicura fede fascista fino all'ultimo. La storia è con noi. Quando tutto sembra perduto, quando ogni speranza sembra crollata, qualcosa di misterioso interviene a dare un corso imprevisto alle cose. Poi il giornalista fugge verso la natia Sicilia in cerca di riparo. Qualcuno è riuscito a fare peggio. Quando già si sapeva che Mussolini è stato catturato e che Hitler stava per cedere e uccidersi nel bunker ormai invaso dai sovietici, c'era chi incredibilmente titolava «Gli auguri del Duce per il genetriaco del Führer». La gente cerca sulle pagine dei giornali la rubrica di razionamento, olio un decalitro in distribuzione, tabacchi, questa settimana a Venezia, Isola dell'Estuario, Mestre, frazioni di terraferma, 10 sigarette ambrosiane, 10 popolari. Al cinema Santa Margherita si proietta Il perduto amore, grande film a colori, avverte la reclame. È la storia di una musicista di un vecchio amore con la diva del Terzo Reich, Christina Soderbaum, novità del colore dell'Afghan Color. Ormai si combatte dappertutto, la battaglia divampa violenta a Padova. Centinaia di partigiani cadono per bloccare sul Brenta e costringere alla resa la 26esima divisione di Von Arming. Resiste la 10ª massa di Borghese che dal ponte del Bassanello spara sulla città e a salve di Sacco Longo si fa strada trucidando 10 civili, tra i quali un vecchio di 82 anni e una bimba di 7. La lotta si sposta tra Padova e Venezia lungo la riviera del Brenta, già citata prima. Negli scontri di Borbiago di Mira, la 10ª massa cattura e fucila a sangue freddo 10 partigiani. A Venezia i partigiani non sono ben armati, si combatte a Piazzale Roma, alla Marittima e nel Porto, fino a quando si arrendono 3.000 nazifascisti. Anche qui l'ultimo a deporre le armi è la 10ª massa, serragliata al collegio navale di Sant'Elena. Il porto è stato minato. I tedeschi ottengono di allontanarsi indisturbati in cambio della mappa delle mine. La lotta più dura è a Mestre per l'occupazione della zona industriale di Porto Marghera. Il generale alleato Clark, quello che il 4 giugno 1944, entrando a Roma, mando messaggi ai veneziani, invio ai cittadini le mie congratulazioni per l'insurrezione coronata dal pieno successo che ha portato alla liberazione della loro città, dalla morsa e dal controllo degli invasori. Possiamo dichiarare per la verità che la vostra città è stata liberata dall'interno. Quando le forze del 15° gruppo d'armata sono entrate nella vostra città, hanno trovato che la vita si svolgeva con ritmo normale. Il 5 maggio a Venezia, in piazza San Marco, sfilano tutte le formazioni partigiane davanti al comando alleato e al CLN. Lo stesso giorno è concesso a tutti i lavoratori un premio di liberazione, 5.000 lire a testa per i capi famiglia, 3.500 per gli altri uguali per uomini e donne. Dal 2 maggio il generale Clark ha ordinato il cessate il fuoco, i tedeschi hanno accettato la resa senza condizioni, ma non si è ancora finito di uccidere. Negli ultimi giorni, come spesso accade nella storia, sono sempre i più terribili. Nell'ora delle vendette consumate all'ultimo momento, a massacro si risponde con massacro. Sul Gazzettino appare una notizia che fotografa subito il clima del momento Bazzeghin giustiziato. Un persecutore degli antifascisti, Giuseppe Urbano Bazzeghin, di anni 42, abitato in Calle della Pergola a Castello, è stato l'altra sera alle 19.15 giustiziato al Tribunale del Popolo. Aveva appena ucciso, sparando dalla finestra, il capitano Rino Trevisan della Brigata Martiri del Piave. Era nelle bande nere. Bazzeghin negli anni 20 era stato il portiere della squadra di calcio del Venezia. Quel Bazzeghin giustiziato è soltanto all'inizio. A metà maggio sul Gazzettino, accanto alla notizia di un vaporetto carico di operai che affonda nelle acque della zona industriale di Porto Marghera per lo scoppio di una mina tedesca con una quarantina di morti, c'è quella data con rilievo della Costituzione a Venezia e della Corte straordinaria d'Assise per la punizione dei riti fascisti. Ma già da fine aprile in alcune località si sono insediati tribunali di fabbrica e in altri tribunali del popolo. Dappertutto si processano imputati, si emettono sentenze e si eseguono condanne. C'è anche chi spara direttamente e chi compie vendette personali. Il 29 aprile a Carpenedo, alle porte di Mestre, un imposato tribunale del popolo condanna a morte Mario Maffei e Tullio Santi, segretario del fascio repubblicano di Spinea e odiato dalla popolazione. Tutto in piazza, un tavolo, gente col moschetto a tracolla, la folla che urla. In maggio, nelle campagne tra Scorzea e Favaro Veneto, sono arrivati cadaveri di militi fascisti. Le acque del Sile e del Desio restituiscono i corpi di alcuni militi di Martellago, di un operaio di malcontenta, che si era fatto notare nella repressione in Piemonte. Si svolgono processi pubblici nelle piazze a Mestre, a Padova, Vicenza e Rovigo. Nel territorio di quel Treviso si contano 639 esecuzioni, in quello di Udine 391. Per consentire alla folla di seguire i processi vengono installati autoparlanti alla Corte Assise di Belluno, Treviso e Venezia. Li rimuoveranno in autunno. Da giugno a dicembre si celebra a Venezia 137 processi, con 174 imputati. In 3 anni sono giudicati colpevoli 436 uomini e 18 donne. 8 le condanne a morte per omicidi e per aver preso parte sanguinosi agli estrementi civili, 4 ergastri e 46 condanne con più di 10 anni di reclusione. Il 2 giugno, per assistere al processo contro Umberto Pepi, ufficiale delle Brigate Nere, capo dell'ufficio politico dell'RSI veneziana, nel Palazzo di Giustizia di Venezia ci sono 600 persone, dove dovrebbero starci nemmeno i 200. Fuori un migliaio di persone che urlano, fischio e applaudono. La cosa preoccupa gli alleati che temono il linciaggio. Pepi, ligure 41 anni, è accusato di aver fatto uccidere 5 partigiani di sevizie e torture nelle celle di Calittorio. Condannato a morte come vai Frozzani, 51 anni, Mantovano, capo della GNR. Il veneziano Gino Carrer, brigatista nero, rasso odiatissimo di Castello. Il veneziano Hernani Caffiero, accusato di aver assassinato decine di partigiani. Caffiero è fucilato alle 6 di mattina in uno slot taburano in Murano, gli altri all'alba del 12 luglio al poligono di tiro di San Nicolò al Lido. La pressione popolare è forte, centro influenza la corte. Una circolare del procuratore generale di Venezia emessa il 25 giugno raccomanda da tutto il Veneto. Esigenza di carattere politico e di giustizia consiglio di dare sollecita esecuzione alle pene capitali. Scusate. Milano, i giorni della liberazione nazifascismo. La preliberazione. Durante il periodo bellico i nazifascisti avevano assunto un controllo generale del territorio e la loro intenzione era quella di debellare qualsiasi tentativo di ribellione attraverso manifesti promettevano una ricompensa in caso di denuncia di sabotatori o ribelli che prendevano parte alla resistenza o in caso di trovamento di aeroplani abbattuti, nemici e non. Durante questo periodo il Veneto era per la maggior parte una regione agricola e registrava un importante incremento demografico. I contadini producevano quanto bastava per sopravvivere. Nel 1930 vi furono molte innovazioni tecniche e anche uno sviluppo industriale, ma nel 1945, alla fine della guerra, si dovette affrontare una grave crisi economica. Il CLN nacque nel settembre del 1943, creato da Michele Cosmai ed altri partigiani come Luigi Bianchi e Jacopo Monico. Il CLN era finanziato da sovvenzioni e contributi privati, il materiale di propaganda veniva stampato nella tipografia di Tonolo. I gruppi antifascisti nacquero nel territorio milanese tra l'autunno del 1943 e l'aprile del 1944. Durante l'agosto del 1944 cominciarono le riunioni ufficiali, nell'ottobre del 1944 prese parte del CLN il Partito Socialista Italiano. Tra il 10 e l'11 dicembre del 1944 ed il marzo del 1945 i rappresentanti del CLN dovettero nascondersi dopo vari arresti da parte dei fascisti. Ripresero la loro attività nel marzo del 1945. La liberazione. Il 26 aprile il CLN decise di impadronirsi del municipio di Milano e della casa dei Fascio, cercando di evitare lo scontro con i tedeschi. Quel giorno alcuni elementi del CLN tennero un incontro in casa di Sperandio, il quale partecipò il dottor Fioridia. Durante la riunione si decise di non porre ulteriore indugio all'azione, soprattutto al fine di tentare di creare in Milano una situazione di equilibrio fra tutte le tedesche uscenti ed eventuali truppe inglesi entranti, che non turbasse la vita cittadina e soprattutto che non creasse vittime e distruzione. Intanto, elementi della resistenza locale e volontari del momento si riuniscono a Saltenigo per programmare la presa del Casa del Fascio e il resto dei fascisti prima che fuggano. Essi contano sull'aiuto al momento opportuno di collaboratori della polizia e della marina militare. Il 27 aprile il CLN assume tutti i poteri di amministrazione del territorio del comune di Milano, nominò una giunta e chiese la consegna al municipio, mentre i partigiani attaccarono con un'azione a sorpresa, come si è detto, la Casa del Fascio. Ma il 28 aprile, racconta Giancarlo Tonolo, stanno arrivando i tedeschi da Padova e entrarono in piazza da via 20 settembre e cominciarono a sparare. Intanto tra la gente si cercavano dei mediatori che fossero in grado di tradurre in tedesco ciò che dicevano i partigiani. Discutendo con i capi partigiani i tedeschi si arresero e vennero disarmati. Tutte le loro armi vennero ammassate in piazza, nonostante non ci fossero stati scontri, una persona venne uccisa e una rimase ferita. Dopo questo avvenimento il comitato impose ai tedeschi delle clausole alle quali da tenersi. I soldati tedeschi non potevano rimanere in città e non potevano possedere armi. Difatti la cronaca sulle formazioni delle giunte che si sono succedute nei primi mesi della liberazione di Milano. Il 27 aprile 1945, per spontanea elezione del paese, venne insediata a Milano una prima giunta provvisoria con a capo Emilio Prosdocimi e composta da Ragionieri Bianchini Luigi, professionista della Democrazia Cristiana, De Monte Marcello, impiegato del Partito Azione, Gasparini Gioacchino, studente sempre del Partito Azione, Nicoletti Erminio Carletto, operaio del Partito Comunista Italiano, Naletto Antonio, operaio del Partito Comunista Italiano, Dottor Pezzoni Franco, avvocato della Democrazia Cristiana, Prosdocimi Emilio, possidente della Democrazia Cristiana, Ribon Pietro, contadino, Democrazia Cristiana, Ragioniere Sperandio Pellegrino, impiegato, Partito Socialista Italiano, Dottor Tizianello Giuseppe, medico, Partito d'Azione, e all'Avvocato Pezzoni Franco fu affidata alla Presidenza delle Opere Pie di Milano, della Democrazia Cristiana. Le prime auto dell'Ottava Armata in alleata entrarono a Milano provenienti dall'autostrada e dalla via Porara alle ore 15 circa del giorno di domenica 29 aprile 1945 e si diressero subito verso Mestre. All'altezza della fossa sostava ancora un forte gruppo di tedeschi armati, circa 300, i quali si arresero verso le 18 sulla pubblica piazza Vittorio Emanuele II, ivi depositando armi, munizioni, carriaggi, cavalli in grande quantità. Il Comitato Locale di Liberazione Nazionale prese in consegna gli oggetti mobili di cui sopra mentre i prigionieri tedeschi, scortati dalle truppe alleate, vennero avviati verso Mestre. Qui a Milano rimase una quarantina di soldati russi che vennero alloggiati nelle scuole di Via della Vittoria per alcuni giorni, mantenuti prima a spese del comune, poi avviati al lavoro presso gli agricoltori del comune. I cavalli e i cariaggi vennero venduti all'asta del CLN, che introitò somme variabili da 50.000 lire a 100.000 lire. Si calcola che i cavalli fossero una quindicina in un primo tempo, poi ne venne trovato qualche altro. Tutte le ville lasciate dai tedeschi vennero occupate dalle truppe alleate. Il 29 aprile del 45 il CLN convocò una riunione per stabilire nuovi provvedimenti, come la proibizione di condurre vendette personali e il disarmo di più persone possibile. Di conseguenza vennero disarmati anche i partigiani stessi, alcuni dei quali cominciarono invece a nascondere i propri armamenti nelle case. Tale azione però fu debellata nel giugno del 45, quando fu rogata una legge che imponeva la consegna di tutte le armi. Il giorno dopo il CLN conferma quale sindaco di Milano Protocimo Emilio. A lui vengono consegnati i locali del Podestà e dai verbali di cassa dei comuni di Milano, di Santa Maria Sala, costituenti il consorzio esattoriale, si rileva quanto segue. Deficit di cassa del comune di Milano, 820.944.40 lire. Il deficit di cassa del comune di Santa Maria di Sala, 800.000 lire. In data 11 maggio 45, alle ore 11.45, in un locale del municipio di Milano, il tenente Lavander del comando provinciale inglese, unitamente all'avvocato Bastianetto Celeste e al dottor Carlo Riviero, hanno intrattenuto il sindaco del comune di Milano, signor Emilio Prodocimi, presenti, in cui vengono impartite le direttive per un regolare funzionamento dei servizi in genere. De Monte Marcello, nominato prosindaco, vengono quindi attribuiti i seguenti referati: ragionieri Sperandio Pellegrino, finanze e tributi, Nicoletti Ermino, alimentazione, Gasparini Gioacchino, educazione, Naletto Antonio, lavori pubblici, dottor Giuseppe Tizianello, igiene e sanità, avvocato Franco Pezzoni, opere pie, Bianchini, ragionieri Luigi, commissioni varie. Il 17 maggio 1945 però si insiede nell'ufficio comunale il governatore militare alleato maggiore McMullen, e quattro giorni dopo si insiede anche il comitato locale di liberazione, le persone di signori Bianchini, ragionier Minto, Bianchini, ragionier Luigi, Minto Francesco, Nicoletti, Erminio e Tonolo Giancarlo. Ma già con lettera del 19-5-45 CLN, alla fine di rendere peritetica la presentanza dei partiti politici, comunica al sindaco la modifica della composizione della giunta seguendo i seguenti nominativi: Partito Comunista d'Azione, Naletto Antonio e Cosmai Armando; Partito d'Azione, De Monte Marcello e Tizianello dottor Giuseppe; Partito Democratico Cristiano, Ribon Pietro e Pezzoni Franco; Partito Socialista, Nassuato Giuseppe e Dal Maschio Giovanni.
E allora, dopo questa prima tranche di letture, ci prendiamo una pausa musicale che questa volta vi abbiamo già annunciato, in quanto la canticchiava prima il mio co-conduttore, sì, sentendomi dire che oggi era il 18 aprile, e allora vi proponiamo proprio questa. Vi ricordate quel 18 aprile?
Senza pensare a niente. senza pensare a rovinare la gioventù. Rovinare la gioventù. La gioventù. Tu.
E torniamo in diretta, 21 e 36 minuti primi. Continuiamo senza indugi con
le storie appunto della Riviera del Brenta, questi comuni che comunque videro tanti operai durante la resistenza e ne videro tanti dopo la resistenza, come vogliamo ricordare, perché mica si fecero piegare facilmente dopo da riaffermarsi comunque dei fascisti al governo, perché alla fine della giostra purtroppo l'epurazione fu solamente una cosa, una farsa diciamo, perché tanti si ritrovarono quella marmaglia allo stesso posto di dove erano prima. Quello fu purtroppo uno dei primi duri colpi che diceva un partigiano emiliano, una frase del genere è una cosa infame, che mi ritrovo di nuovo da vedere qui, canker dei padroni e dei preti. Quindi vediamo anche le relazioni anche però comunque di Don Francesco Muriago, parroco di Milano, settore politico criminale. La caduta del fascismo 25 luglio del 43 produsse anche a Milano un'esplosione di gioia e soddisfazione, senza però alcun incidente di nota. Dopo l'8 settembre 43 nessuna persona rappresentativa di Milano si riscrisse al fascio repubblicano. Fu un bene, ma su certi aspetti anche un male, perché presero in mano le redini del paese, le menti forestieri animati da spirito di parte e perciò poco ben intenzionati a favore della popolazione. Le cose procedettero abbastanza tranquillamente fino all'avvento delle Brigate Nere. Settembre 44. Incominciarono allora le vessazioni e la vera caccia all'uomo ai nostri giovani, rei soltanto di vivere nascosti in modo particolare ai presunti ribelli. La prima vittima fu Licorio Oreste, la vicina frazione di Zanigo. Arrestato in casa sua la sera del 31 ottobre, fu condotto alla caserma della Brigata Nera e senza alcuna formalità processuale fu condannato alla morte. Interposi i miei uffici perché almeno venisse dilazionata l'esecuzione della sentenza e venisse presa in più attento esame la causa inutilmente. Il povero giovane, rifiutato i conforti religiosi, venne fucilato alla schiena nei pressi del cimitero il mattino del 1 novembre verso le 11. Si può dire che cominciò allora il governo del terrore. La casa del fascio divenne carcere e casa di tortura. Tale attività ebbe la sua fase terrificante la notte dell'11-11 dicembre. Al mattino, nella piazza di Milano, si ebbe il macabro spettacolo di sei giovani barbaramente trucidati. Il fatto, senza che nulla si avesse potuto intravedere, destò profonda impressione mista a grande spavento. Le salme furono lasciate immerse nel loro sangue, l'ammirazione dei passanti fino alle 11. Furono indi rimosse con il carro delle spazzature e trasportate alla cella mortuaria del cimitero. Non fu concesso il permesso di trasportarli in chiesa per il funerale religioso. Particolare grave che fu segnalato alla superiore autorità, non fu avvisato il sacerdote per i conforti religiosi. Ecco i nomi delle vittime. Chinnellato Cesare fu un arcangelo di anni 24 di Milano, Spolero Severino di Vittorio di anni 21 di Milano, Vescovo Giulio Fusilio di Milano, Garbin Bruno di anni 18 di Spinea, Garbin Giovanni di Costante di anni 21 di Spinea, Spolaore Cesare di Giovanni di anni 22 di Salzano. Le deportazioni di giovani sospetti partigiani dopo la metà di dicembre divennero quotidiane per dare la sensazione che le cose venivano compiute nella legalità e per giustificare l'uccisione dell'11 dicembre. Si trasferì a Milano una sezione del Tribunale Militare Speciale di Piave di Sacco per giudicare alcuni ritenuti rei di appartenere non soltanto ai ribelli ma di aver compiuto dei veri delitti. Il processo si svolse in una sala della Casa del Fascio in forma pubblica. Vi prese parte una folla di gente, da esso emersero gravi fatti a carico di un gruppo di giovani capitanati da un tenente medico, dopo averli inquadrati, li aveva abbandonati per mettersi a disposizione della Brigata Nera per le accuse e denunce. Rei sì, di fatti piuttosto gravi, ma non tali da meritare la pena di morte, alla quale furono condannati. L'esecuzione ebbe luogo nei pressi del cimitero. Il freddo mattino del 17 gennaio, tutti ebbero i conforti religiosi e accettarono la morte con lo spirito di resignazione. Ecco i nomi. Bassi Luigi De Riste, di anni 23 di Mestre. Boschini Ivone di Giovanni di anni 20 di Salzano, Camilot Dario di Dante di anni 23 di Mestre, Cosmai Michele fu Carlo di anni 53 di Zanigo, Garbin Primo di Antonio di anni 23 di Salzano, Vescovo Aldo di Antonio di Zanigo di anni 27, ma Gian Matteo fu Giovanni di anni 20 di Milano. Neppure a questi si poteva fare il funerale religioso. Ritenuto autore di fatti criminali fu il comandante della Brigata Nera, Zagari Mario. Neppure il clero locale fu esente da persecuzioni. Il cappellano Don Amedeo Conetto, la sera del 4 gennaio 45, fu avviato alla casa del fascio per interrogazioni. Lo accompagnai io stesso, accusato di aderire ai partigiani e di aver dato ospitalità nella sua casa a Cambobanda. Zan Matteo Gianni fu malmenato durante la notte e poi tradotto a Venezia a disposizione del questore. Si ebbe 2 mesi di carcere, fu liberato in seguito alla paterna intercessione di Sua Eccellenza il Vescovo di Treviso. La persecuzione contro gli ebrei anche a Milano ebbe la sua triste applicazione. I vecchi coniugi Paolo e Nella Herrera, lui di 82 anni, lei di 70, benché discriminati, dichiarati con decreto del capo del governo di razza ariana, il 25 febbraio 1944 furono deportati e fatti partire per ignota destinazione. Di essi nulla più si seppe, erano tanto benemeriti nel paese e da tutti furono rimpianti. Tedeschi e ultimi giorni dell'invasione. A dire il vero, i tedeschi a Milano non compiono alcuna angheria. Fecero sì da padroni, ma con sufficiente buona creanza, soltanto il giorno di San Liberale, alla presa di possesso da parte dei partigiani, nonostante i precedenti accordi, forse per un malinteso, opposero resistenza, si ebbe una sparatoria con 4 morti da parte della popolazione civile. Un atto di vendetta compirono i tedeschi il 28 aprile. Fecero saltare la villa dell'ebreo Commendator Ar, nella quale si erano pacificamente installati fin dal settembre 43. Nel pomeriggio del 29 aprile arrivarono gli alleati, i tedeschi abbastanza forti avevano stabilito di fare resistenza. Desistettero dopo una breve sparatoria dal loro insano proposito e si arresero. Nella piazza di Milano consegnarono ogni cosa e furono fatti prigionieri. Così ebbe termine per Milano la guerra, esplosione di gioia per tutta la serata e nei giorni seguenti il carnevale sembrò continuare. La lunga guerra portò a un vero disastro nel campo morale, dissoluzione dei costumi, fallimento del galantomismo, cosiddetto mercato nero. Il denaro, particolarmente nelle mani dei giovani e degli inesperti, sembra un cattivo consigliere. Statistica di guerra, militari morti, numero 18, ci sono anche alcuni dispersi, dei quali da molto tempo non si hanno notizie. Civili, vittime di incursioni aeree fuori di Milano, numero 8, trucidati e fucilati, numero 4. Milano, 31 luglio del 45. Il contributo di Zanigo alla resistenza e alla liberazione del nazifascismo. Questi sono tutti piccole frazioni che gravitano all'orbita di Milano, che è, diciamo, il centro tra virgolette più importante, e che dopo, chiaramente, da Spinea, sì, per noi gli ascoltatori che magari non conoscono, porta verso Mestre e comunque verso Venezia, poi dove si svolgeva anche la resistenza nelle Valli Cali e nei Sestrier, che fu anche una resistenza abbastanza difficile, considerando Venezia città d'acqua, non è che si potessero tra l'altro trovare armi facilmente, se non appunto quelle che arrivavano tramite i partigiani della terraferma. Quindi i miei ricordi sulla resistenza e liberazione si limitano, seppur frammisti nella mia mente, come lo sono i giocattoli di bambino nel loro cestino, a quelli dei racconti dei miei genitori di quando ero bambino. Non c'era ancora la televisione e le sere in cui non avevo compiti da terminare, poesie da imparare a memoria, per il mattino seguente papà raccontava le sue avventure dei militari a Rodini nei primi anni 30 e l'avventura del ritorno a casa dalla Russia dopo la sconfitta del Don, primi mesi del 43. Dello zio materno Domenico e del zio paterno Sante. La mamma si soffermava invece a raccontare i momenti di oppressione per lei e i miei fratelli più grandi durante gli anni di resistenza, per il timore di rappresaglie dei fascisti o dei tedeschi dopo gli attacchi e attentati di partigiani o alla sera quando l'aeroplano Pippo sorvolava la zona alle ore di coprifuoco. Nei mesi scorsi, grazie a una ricerca sulla Villa Bianchini di Zanigo, mi sono ritrovato fra le mani testimonianze, fatti e personaggi che hanno fatto riaffiorare nel cestino dei miei ricordi, racconti di mamma e papà. Da qui la curiosità e la voglia di approfondire le mie conoscenze e documentarmi sul periodo fascista, la resistenza e la liberazione. La dittatura fascista, le sconfitte sui campi di battaglia, lo sprezzante atteggiamento delle truppe tedesche nei confronti dei soldati italiani durante la ritirata, avevano indotto molti sopravvissuti, ma anche semplici cittadini, soprattutto dopo l'entrata in vigore dell'armistizio con gli alleati, a considerare i tedeschi come loro nemici e a lottare per liberare l'Italia dal fascismo. La dura battaglia contro la dittatura fascista, l'invasore tedesco, si svolge con modalità e sfaccettature diverse nei paesi rispetto alla città. Mentre nelle città prevalse la componente borghese, nelle campagne fu predominante la componente contadina e operaia, spesso comunque coordinata e guidata da una minoranza borghese, senza il contributo dei contadini. La storia di quegli anni oggi verrebbe probabilmente raccontata in altro modo. Furono loro infatti a contribuire maggiormente ai combattenti con armi, vestiti, pane, a volte anche con panati, nonostante la mancanza di un valido costante collegamento fra la città e la campagna. Anche Zianigo, il mio paese di campagna, come ogni paese del territorio milanese, dove più altrove fu più dura sia la lotta antifascista che la conseguente rabbiosa repressione nazifascista, ha avuto i suoi eroi che contribuirono anche a costo della vita all'esito favorevole della lotta al fascismo e alla liberazione. Molti di questi eroi, come è l'abitudine per i più deboli e umili, hanno lottato nell'ombra, in silenzio o nell'anonimato, per cui continueranno a rimanere sconosciuti ai più. In queste poche pagine cercherò pertanto di ricostruire o mettere alla luce qualche piccolo tassello del complesso e vasto mosaico della resistenza milanese, limitato tuttavia al ristretto ambito del paese di Zianigo e grazie ad alcune sempre più rare testimonianze dirette di chi fu presente ai fatti qui narrati. Ringrazio quindi il dottor Rodolfo Bianchini di Venezia che, oltre ai ricordi, mi ha fornito alcuni documenti personali inediti riguardanti l'attività di partigiano di suo padre, Luigi, autorizzando la pubblicazione, e il signor Libero Gallo di Zianigo, classe 21, reduce della guerra di Croazia. Lui invece fu protagonista o testimone di alcune eclatanti azioni partigiani e fasciste. Coetaneo e amico inoltre di alcuni dei protagonisti della resistenza milanese, Bianchini, Cosmai, Licori ed altri. Luigi Bianchini svolgeva l'attività di assicuratore ed era l'ottavo e ultimo figlio di Rudolfo e Caterina Castagna. La madre, 38enne, morirà di broncopolmonite 10 giorni dopo averlo partorito. Era nato nel settembre del 1909 a San Giuseppe di Treviso, nella villa dove Rodolfo era andato a vivere dopo aver venduto la villa di Mira dove abitava precedentemente. L'improvvisa perdita della moglie indusse Rodolfo a vendere anche la villa di San Giuseppe e a trasferirsi con gli 8 figli nella casa di famiglia a Venezia, trascorrendo però qualche periodo dell'anno anche nell'altra sua villa di Zanigo o a Porcellengo di Treviso, nella villa materna di Castagna. Durante l'ultimo periodo bellico, la villa di Zanigo fu anche sede del comando tedesco, che utilizzò il bosco per nascondere i camion e mezzi blindati. Allo scopo erano state fatte scavare alcune trincee. Una volta lasciati dai tedeschi, vi si installarono i repubblichini e alla fine della guerra gli inglesi. Luigi, con Marta Foglia, sposato, da cui ebbe 2 figli, fin da giovane si impegnò nella sezione cattolica nel volontariato. Era membro dell'Azione Cattolica. Negli anni della Resistenza Luigi divenne partigiano. Nell'ottobre del 43 fondò il primo gruppo armato della zona e nel novembre del 43, quale rappresentante del Partito della Democrazia Cristiana, costituì il Comitato di Liberazione Nazionale di Milano assieme a Cosmai Michele per il Partito Comunista Italiano. Dopo la sua malattia nell'ambito del CLN, Michele verrà sostituito da Nicoletti Erminio. Tonolo Giancarlo per il Partito d'Azione, Jacopo Monico per il Partito Liberale Italiano. Cosmai Michele, falegname alla Sava di Marghera e antifascista fino al 22, inizialmente socialista, con la questione del Partito Comunista divenne comunista. Abitava a Zianigo, sul lato nord di via Desman, subito prima dell'incrocio con via Palazzone. Suo figlio Armando, Beppino, divenne comandante del primo gruppo di partigiani, costituitosi a Zianigo. Chi l'ha conosciuto lo ricorda anche come appassionato lettore di libri. Sarà lui infatti a formare molti giovani zianighesi e non solo alla lotta per la libertà. Verrà ucciso dai fascisti presso il cimitero di Miranda il 7 gennaio 1945, a 53 anni, assieme ad altri 6 partigiani, fra cui 2 di Zianigo: Bassi Luigi, sfollato di origine romana e ospitato presso la famiglia Coi di via Scortegare di Zianigo, e il vescovo Aldo, figlio del cazzolaio di via Desma. Il dottor Tonolo Giancarlo abitava invece in piazza a Milano. Nell'aprile del 1944, ricercato dai fascisti, è costretto a scappare e rifugiarsi in Svizzera. Nel CLN milanese verrà sostituito da Gasparini Gioacchino e dopo l'arresto di quest'ultimo vi subentrò De Monte Marcello. Jacopo Monico era figlio di un industriale farmaceutico, abitava nell'attuale villa Giustiniano Morosini, oggi proprietà di il comune di Milano. Per cause imprecisate uscì dal CLN milanese senza essere sostituito. Il CLN milanese inizialmente si limitò a organizzare i primi nuclei di propaganda e resistenza. Il primo nucleo, da cui ebbe poi origine la Brigata Martiri di Milano, novembre 1944, fu organizzato a Zianigo di Milano al comando di Cosmai Armando Beppino, figlio di Michele. Le prime armi di cui si poterono disporre erano in parte l'equipaggiamento di soldati allo sbando dopo l'armistizio dell'8 settembre, in parte acquistate. A quel primo nucleo di partigiani, in seguito denominato Compagnia Volga, aderirono molti altri, fino a raggiungere la consistenza di 30 uomini, al comando del quale, a Cosmai Armando, subentrò Oreste Licoli Negrin, anche lui di Zianigo, abitava sulla laterale nord di via Desma, opposta a via Contarini. Michele Cosmai ne era invece il commissario politico.
E allora, per questa sera interrompiamo la lettura, che riprenderemo chiaramente mercoledì prossimo. Vi lasciamo con un po' di musica con Bob Marley e poi torniamo per gli appuntamenti dei prossimi giorni.
Yes.
We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. Ain't no rules, ain't no vow, we can do it anyhow. I and I will see you through, 'cause every day.
set in Mount Zion. It rules all creation. Yeah, we're jamming. Fuck you, our war. We're jamming. I wanna jam it with you. We're jamming. Can't resist, so stand by my side. We're jamming,
jamming, jamming, jamming.
I wanna jam it with you. We're jamming, 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 we're jamming. Hope you like jamming too.
Torniamo allora in diretta con gli appuntamenti. Ce n'è uno la settimana prossima a noi molto caro, anzi
chiaramente
proprio il giorno in cui trasmettiamo, 25 aprile. Qua a Padova varie realtà si sono unite insieme per organizzare tutta una giornata di iniziative che partirà dalle ore 9 in Piazza Cauti della Resistenza con la memoria e un ingranaggio collettivo, l'antifascismo è ogni giorno, commemorazione dei caduti della Resistenza. Poi alle 10.30 in Via Totteso, al campo sportivo comunale, ci sarà un torneo di calcio a 5 misto, poi una dimostrazione di boxe e Muay Thai. In contemporanea, verso le 11, partirà anche la biciclettata che ogni anno organizza il Catai. Quindi chi non vuole giocare a calcio o fare boxe e Muay Thai può almeno darsi il ciclismo. E ci si ritrova tutti per pranzo con una grigliata e poi a seguire, poi nel pomeriggio, cioè verso sera, ci saranno i concerti nelle piazze.
Insomma, sì, non, sì,
non
sì,
mi conviene
sì.
Chi suona, ma comunque una giornata piena dalla mattina con la memorazione, poi fino a prima di pranzo biciclettata per i luoghi della Resistenza di Padova, oppure giornata di sport popolare al campo di Via Dottesio, e poi a seguire appuntamento mangereccio con una grigliata per finire con la serata nelle piazze. E poi ci si avvicina anche alla tre giorni dell'infospazio Chinatown, che nonostante lo sgombero della sede avrà sicuramente luogo sempre in Piazzetta Cauti della Resistenza. E ricordiamo il palinsesto, allora dalle ore 15 la Casa degli Gnomi, spettacolo di Burattini. Stiamo parlando del 28 aprile, quindi di sabato.
Sì.
Sabato 28 aprile, domenica 29, poi sempre alle 17.30, presentazione del libro Poema Pedagogico con Cristiano Armati, alle 20, grigliata, alle 21, concerto con i Gypsy Thief e la New Times Band. Mentre domenica 29, intrattenimento per bambini sempre alle 15, poi alle 20 cena palestinese e panini onti, e poi alle 21 proiezione del film palestinese Speed Sisters. Per chiudere con lunedì 30 aprile, baby torneo di calcetto dalle 15, dalle 17 presentazione di Correvo pensando ad Anna con l'autore Abatangelo. Alle 20 di nuovo grigliata per non farci mancare niente, e poi alle 21 concerto gli Arctic Bahama Mama e i consorzi suonatori interinali. Questo è il palinsesto,
assolutamente da non perdere,
a maggior ragione visto il periodo non facile che sta attraversando l'infospazio Chinatown.
Assolutamente,
al momento non ha uno spazio. E quindi è giusto ancora di più sostenerlo.
Sì, con la manifestazione sia del 25 aprile che comunque con la tre giorni della piazzetta, quindi ce n'è per tutti i gusti.
Assolutamente. Per quanto riguarda questo programma, ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre. Beh, non so se ci risentiamo mercoledì prossimo, se saremo in centro a gozzovigliare o meno.
Beh, più altro, più che gozzovigliare, a ricordare, a rimembrare, perché comunque anche Padova, come abbiamo sentito, dette il suo contributo anche di vittime durante,
certo,
i giorni della liberazione, perché certamente i tedeschi e comunque i repubblichini feroci dall'ormai sicura sconfitta.
Però visto l'ora della trasmissione mi immaginavo più scenari ludici per la serata.
Comunque quello comunque, vedremo.
Se no è l'appuntamento sempre il mercoledì, sempre alle 21 qua su radiazione.info. Per tutto il resto c'è il sito con i podcast delle varie puntate che facciamo, che poi vengono subito pubblicate appunto sul sito, le potete andare ad ascoltare direttamente da lì. Con questo direi che è tutto, io vi ringrazio per essere rimasti qui con noi questa sera all'ascolto di Memoria Resistente e quindi non ci rimane che salutarvi.
E che sventoli per Bacco.
Fischia il vento e urla la bufera. Scarpe rotte, eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro.
Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor.
Bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli.